nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Troviamo oggi nel Vangelo l'invito a credere nel Vangelo, a credere nella buona notizia che ci è venuta da Dio. Fin dall'inizio della Messa chiediamo al Signore di crescere in questa fede e anzitutto confessiamo le nostre colpe, quelle che noi riconosciamo, vediamo nella nostra vita e anche quelle che non vediamo, affidandoci alla misericordia di Dio.
Dal libro del profeta Giona, capitolo 3, versetti dall'1 al 10. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, versetti 29-31. Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 1, dal versetto 14 al 20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi,
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato le letture e le avete nel foglietto, e la prima lettura è l'ultima parte, veramente manca un pezzetto arrivare alla fine, del libro di Giona. Forse tutti conosciamo qualcosa di Giona, o no, me lo chiedo, o ve lo chiedo meglio. Sapete chi è Giona? Qualcosa si sa di Giona. Si sa che è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena. Giona, questo fatto che è raccontato nel libro di Giona ci dice immediatamente che non è un fatto storico. Il libro di Giona non è il racconto di qualcosa che è successo. È un grande insegnamento dove al centro c'è il problema di Dio. E difatti il libro di Giona è tutto incentrato sulla differenza di opinioni, di animo, fra il profeta, Giona rappresenta il profeta di Israele, e Dio. E insomma, il racconto, per farla breve, sappiamo forse, Giona, Dio comanda a Giona di andare a Ninive e annunciare il giudizio di Dio, e Giona invece di andare a Ninive, questa grande città, quando è stato scritto il libro di Giona è già una città fantastica, diciamo, una grande città della storia di allora, e Giona prende la barca, prende una nave per andare in direzione opposta. E poi il racconto mostra come Dio naturalmente riesce a fermarlo con una tempesta, viene gettato in mare e così si calma la tempesta e viene inghiottito misericordiosamente da un grande cetaceo, da una balena, e viene poi gettato dalla balena dopo 3 giorni di nuovo al punto di partenza. Chiaro che è una cosa fantastica, ma molto profonda. Poi Giona ha di nuovo, come abbiamo udito, di nuovo l'incarico di andare a Ninive. E noi abbiamo letto questo brano. E questo brano ci racconta, ci dice una cosa fondamentale, cioè che Dio si pente. Questo è il significato di tutto il libro di Giona. Dio si pente, Dio cambia, Dio si pente del male che ha minacciato. Dio ha minacciato di punire la grande città, di distruggerla, ma Dio cambia, Dio si pente. Questa è la conclusione della lettura che abbiamo ascoltato. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide, Dio si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Dio si pente del male, perché quando Dio minaccia il giudizio è sempre solo una minaccia paterna. E Dio non aspetta altro che di cambiare. Mentre Dio non si pente mai del bene, cioè delle promesse di bene e di salvezza. Di quelle Dio non si pente mai. Anzi, indirizza tutta la sua azione alla realizzazione di queste promesse. Ed è quello che troviamo nel Vangelo. Quando noi leggiamo nel Vangelo questa frase che riassume per l'evangelista una specie di sintesi del messaggio di Gesù. Dopo che Giovanni fu arrestato, leggiamo oggi nel Vangelo, è l'inizio del Vangelo di Marco, Gesù andò in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nel Vangelo, che non vuol dire immediatamente credere nel libro dei Vangeli, anche se c'è un rapporto con questo. Vangelo è una parola greca che vuol dire buona notizia. Il Vangelo di Dio vuol dire Gesù proclamava il Vangelo di Dio, cioè Gesù proclamava la buona notizia per incarico di Dio, la buona notizia che viene da Dio. E questa buona notizia si può riassumere: il regno di Dio è vicino, Dio sta per realizzare pienamente la sua promessa. Il tempo è compiuto, il tempo stabilito di Dio è compiuto e Dio sta per realizzare le sue promesse, di quelle non si pente mai. È per questo che poi si aggiunge: convertitevi, cioè tornate al Signore, credendo nel Vangelo. Il primo atto di conversione consiste nel prendere sul serio questa buona notizia. Quindi noi dobbiamo tornare al Signore a motivo della nostra fede in questa grande buona notizia. La buona notizia, cioè, che Dio realizza la sua salvezza mediante Gesù. Di questo tempo, il tempo è compiuto, vedete che si parla anche nella seconda lettura. Nella seconda lettura voi vedete, proprio all'inizio, è un pezzettino della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, che scrive a questa piccola comunità a Corinto, di credenti in Gesù: questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. Veramente vuol dire il tempo è stato accorciato. Non è che si è fatto breve da sé. Non vuol dire semplicemente che c'è poco tempo. Il tempo è stato accorciato, è stato ridotto. Questo è quello che dice Paolo. È stato ridotto da qualche cosa, è successo qualcosa che ha raccorciato il tempo. Cioè, il tempo è sempre quello di cui parla il Vangelo, il tempo della salvezza. Il tempo in cui Dio compie le sue promesse non è un atto solo, istantaneo. È un cammino che è cominciato. Vedete come conclude anche la seconda lettura, proprio l'ultima parola: passa la figura di questo mondo. Cioè, questo mondo, così come lo vediamo, la figura, come lo vediamo, lo sperimentiamo, sta passando, dice esattamente. Non vuol dire passerà o conta poco. No, è un processo. Siamo già in questo momento, in questo cammino della salvezza, della realizzazione delle promesse di Dio. E allora Paolo traccia un programma di vita per noi. Come dobbiamo vivere questo momento in cui Dio non si pente mai delle sue promesse e in cui Dio ha cominciato con la morte e la risurrezione di Gesù a realizzare le sue promesse, ha cominciato e sta andando avanti in questo e deve concludere con la seconda venuta di Gesù. Paolo dice qui: d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero. Paolo non può voler dire che non dobbiamo piangere, che non dobbiamo gioire, non può voler dire questo. Anzi, altrove, per esempio nella lettera ai Romani, dice che dobbiamo piangere con chi piange, dobbiamo gioire con chi gioisce, cioè dobbiamo essere vicini sempre ai nostri fratelli. Quelli che sono nel pianto, dobbiamo piangere con loro, partecipare al loro dolore, partecipare alla gioia di chi è nella gioia. Cioè non vivere per noi stessi, vivere per gli altri, vuol dire Paolo là, facendo nostri i bisogni, le situazioni degli altri. Non può voler dire qui che non dobbiamo piangere, che non dobbiamo gioire. Non può voler dire che non conta niente il matrimonio, quelli che hanno moglie come se non l'avessero, sono realtà molto diverse tra loro. Paolo vuol dire che la realtà che noi viviamo sono sempre, debbono essere sempre illuminate dalla certezza di questo tempo che si è accorciato, dalla certezza della salvezza. Non c'è nessuna realtà di questo mondo, anche le più grandi, anche quelle che saranno trasfigurate e dureranno per sempre, perché verrà il momento in cui Dio asciugherà i nostri occhi, come dice la Scrittura, verrà questo giorno, e quindi saremo sempre nella gioia. E questa gioia di oggi si prolungherà e si trasfigurerà. E tutte le altre realtà più grandi si trasfigureranno, compreso il matrimonio. Paolo non può voler dire che non contano niente, non vuol dire questo. Vuol dire che tutte queste realtà le dobbiamo vivere sempre sapendo che saranno trasfigurate dalla salvezza definitiva. Quando siamo nel pianto, dobbiamo vivere questo pianto non come una disperazione. Noi piangiamo, ma non dobbiamo essere disperati, perché sappiamo che ci sarà il giorno in cui Dio asciugherà le nostre lacrime. Quando siamo nella gioia, dobbiamo sapere e vivere questa gioia sapendo che non è quella definitiva, che perché questa gioia sarà poi contraddetta dal giorno del dolore. Dobbiamo vivere questa gioia, ma viverla nel Signore, cioè vivere sapendo che ci sarà una gioia definitiva e che perciò, quando verrà il momento in cui questa gioia sarà contraddetta dal dolore, non significa che siamo dei disperati. Quelli che usano i beni di questo mondo come se non li usassero pienamente. I beni di questo mondo servono, ma debbono essere procurati, cercati, perché servono in questa nostra vita. Ma non dobbiamo mettere tutto il nostro impegno e tutta la nostra vita nei beni di questo mondo. Non dobbiamo, dice Paolo, come se non li usassimo pienamente. Ecco allora, rimaniamo con questa grande parola di consolazione. Da un lato Dio è misericordioso e si pente del male, ma non si pente mai della salvezza e del bene, e noi dobbiamo già vivere nell'esperienza della salvezza, concependo, vivendo la nostra vita seguendo Gesù. Nel Vangelo, difatti, noi troviamo questo esempio. I primi discepoli, notate che il Vangelo dice, andarono dietro a Gesù, venite dietro a me. Vuol dire che tutta la nostra vita deve essere una sequela, andare dietro a Gesù, il che significa guardare a Gesù come ha vissuto Lui e imitare Gesù.
Per tutti i nostri fratelli nella fede, per tutte le assemblee, le chiese del Signore Gesù, preghiamo per tutti gli uomini, soprattutto per i più bisognosi, quelli che sono nel dolore, nella povertà, nell'ingiustizia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua sequela del Signore Gesù. Sia sempre più fedele, amante, capace di attirare a Lui altri fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per il loro costante rapporto con la parola di Dio, che sola può illuminare e guidare il loro ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i battezzati, per il loro desiderio di conformare sempre più la loro vita all'Evangelo, per averne pace, gioia, capacità di testimoniare la loro vita in Cristo, sempre rivolti alle cose ultime. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i popoli della terra che consapevolmente o inconsapevolmente camminano sotto lo sguardo di Dio, preghiamo per la pace, perché cessi ogni forma di oppressione, di violenza in ogni angolo della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi non ha ricevuto il dono della fede, il Signore Gesù si riveli al cuore di ogni uomo che cerca il senso della propria vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i giovani, perché trovino educatori saggi capaci di orientarli ad una vita onesta e impegnata e ad un impegno di fede solido e profondo. Preghiamo per quanti cercano lavoro, per quanti sono più soli e disorientati. In particolare preghiamo per i giovani che celebrano con noi oggi in questa liturgia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti noi, per tutta la nostra famiglia, con un ricordo particolare oggi per le nostre comunità in Medio Oriente, per la nomina del nuovo Vescovo di Amman nella persona di Monsignor Marun. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per questa giornata di ritiro, di riflessione. Preghiamo per le nostre comunità parrocchiali, il parroco. Preghiamo per i nostri, per tutti quelli che conosciamo e sappiamo aver più bisogno, sia materialmente per questa vita, sia spiritualmente per tutti i nostri compagni e amici. Preghiamo. Preghiamo per l'incontro che si farà anche oggi pomeriggio, l'iniziativa qui all'oratorio da noi, dalle 4 in avanti, perché sia un atto di comunione fraterna con tutti quelli che partecipano, quelli del paese, tutti quelli che vogliono venire. Preghiamo. E ancora preghiamo per tutto il mondo, tutti i popoli, per la pace, per la giustizia, per la fraternità. Preghiamo. O Dio, Tu che vuoi sempre la salvezza e il bene, donaci di credere alla buona notizia che ci è venuta da Te mediante Gesù, che con Te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.